www.didigio.it e la storia continua.
...1910... ma è l'ultimo anno del mondo? No, è il 2663 dell'era romana. È il 1910 l'ultimo anno del mondo? Ma qualcuno lo dice, precisando la data, 18 maggio 1910. In quel giorno, spiega, la cometa di Halley si spiattellerà sulla Terra e sarà la fine per tutti. Ma il 18 maggio, dal cielo, non piove neanche un sassolino. Il calendario può andare avanti tranquillo. 1910 dell'era cristiana, 2663 dal Natale di Roma, come è stato ricordato in aprile da una copertina della Domenica del Corriere. I profeti di sventure comunque non demordono. È vero, dicono, non c'è stata la fine del mondo, ma la comparsa di una cometa è ugualmente un avviso di gravi disgrazie. Molte cronache, prima di quel 18 maggio, sembrano dar loro ragione. La Senna si gonfia e allaga Parigi. 42 morti in una tempesta sulla Manica. A Gubbio frana il Monte Calvo. Bordeaux è isolata da una tempesta. Puglie, Lucania, Calabria e Sicilia sono terrorizzate da ripetute scosse di terremoto. In Canada una valanga seppellisce 90 ferrovieri. E un violento terremoto in tutta la California. Il Vesuvio si mette a ribollire e la provincia di Foggia è allagata da piogge torrenziali. Un fiume di lava scende dall'Etna e minaccia Catania. La città di Cartago, in Costa Rica, è distrutta da un terremoto. E dopo maggio la disgraziata serie continua. La terra trema ancora a Messina, Catanzaro, Chiavari, Reggio Calabria, San Francisco, Monaco. Un tornado distrugge Vladivostok e 30 battelli. I morti sono 200. 30.000 case di Tokyo sono danneggiate da una inondazione. Ischia, Amalfi, Torre del Greco, Vietri sono spazzate da una mareggiata senza precedenti. Scoppia il colera a Pietroburgo, 60 case al giorno. Colera anche a Trani, a Barletta. Liguria e Lombardia sono trasformate in pantani dalle piogge. Ma è inutile far notare che ogni anno ha le sue giornate nere. I pessimisti mettono nel conto anche i terremoti, piccoli e grandi, della vita sociale. Gli scioperi, che nel 1909 avevano segnato un sensibile calo, toccano nel 1910 il vertice di 1118, con una partecipazione di 200.000 lavoratori. E aumentano le tasse. Il costo della vita rincara. Una vecchia canzone che riacquista successo si intitola «Il marito che guadagna 3 lire al giorno litiga con la moglie perché non gli son bastanti». E comincia così. «Caro marito», dice l'Elena, «se si desina non si cena». Già. Ma come vanno i prezzi nel 1910? Il pane costa 39 centesimi al chilo, la pasta 53, 10 sigarette 24 centesimi, un pezzo di sapone 50, un dado per minestra 5. Per un libro in edizione economica si deve spendere da una lira in su. È il best seller dell'anno, di titolo «Forse che sì, forse che no», del D'Annunzio, e costa 5 lire. La carne a 1,70 al chilo, l'olio a 1,81 al chilo. Un accenditore nichelato, novità dell'anno, da lire 3 e un chilo di caffè a lire 4. Una macchina fotografica a soffietto costa lire 40. Un mobile fonografico lire 315. Una penna stilografica lire 70. Un'automobile costa un patrimonio, 10.000 lire. Ma nelle cronache si parla di signoroni che possono comprarsi tutte le automobili che desiderano, come Stephen Marchand, che paga 950.000 lire per una camera da letto in ebano con incastri d'avorio e filigrane d'oro, o come Rockefeller, re del petrolio, che può permettersi di distribuire in beneficenza 260 milioni, o come Carnegie, che regala a varie nazioni addirittura 830 milioni. Ma sono americani. E anche le donne americane non scherzano. Le 12 vedove più ricche degli Stati Uniti, informa una corrispondenza, hanno ereditato tanto da poter acquistare, se lo volessero, Chicago, Berlino e Vienna messe insieme. Le notizie sulle fortune d'oltreoceano sono lette con molta curiosità dai sangue blu d'Europa. I matrimoni tra le figlie degli industriali americani e i figli degli aristocratici europei si fanno frequenti. O sono le bellissime d'Europa che dicono sì ai magnati di New York e di Chicago, tipo Lina Cavalieri, l'attrice che negli Stati Uniti è definita The Kissing Prima Donna, la prima donna baciante, è chiesta in moglie dal miliardario Chandler. Lina, che ha già divorziato da un principe russo, acconsente. Ma il matrimonio dura soltanto 7 giorni. Quel che viene definito il bel mondo affolla le aule dei tribunali. A Venezia i nomi più famosi delle cronache mondane vanno ad assistere al processo di Maria Tarnowska, definita la donna fatale che ha il profumo acre della disonestà. Un'attrice francese assicura che il dibattimento è più eccitante di un romanzo di Zola. Parigi, per chi ha soldi da spendere, è sempre la capitale dell'eleganza. Oscar Wilde diceva che la moda è un fenomeno così brutto che occorre cambiarla ogni 6 mesi. Nel 1910 cambia ogni 4 mesi. Ciascuna stagione ha i propri colori. Rosso vinaccia, rosa ciliegia, verde smeraldo, coda di pavone, pelo di cammello per l'inverno. L'azzurro vivo, turchino, giallo canarino per la primavera. Bianco e creme per l'estate. Velluto nero con filigrane d'oro e verde e molto tenero per l'autunno. Parigi lancia anche il vestito con l'entrave, ossia l'impaccio. Ha una strozzatura che taglia in due la linea degli abiti femminili e costringe le donne a camminare a brevi scossette. A scossette sembra procedere anche la politica. Il Partito Socialista appare senza grinta. Bissolati definisce partito un ramo secco. Giolitti afferma che alla Camera che il Partito Socialista ha mandato in soffitta Carlo Marx. Agli inizi del 1910 esce il Crepuscolo del socialismo di Arturo Salucci. Benedetto Croce, nominato senatore, è ancora più pessimista. Sta per scrivere che il socialismo è ormai morto. Cambio di guardia al governo. A Sonnino succede Luigi Luzzatti, 69 anni, 6 volte ministro. È un uomo dai modi affabili, porta baffoni spioventi e barba alla moschettiera. È israelita, sa parlare in latino aulico e conosce a memoria i fioretti di San Francesco. e si destreggia tra radicali, liberali e conservatori. Ma con Luzzatti le Camere discutono la possibile adozione del suffragio universale obbligatorio. In dicembre nasce a Firenze l'Associazione Nazionalista. Mussolini è ancora poco conosciuto. Al Congresso Socialista di Milano un delegato riformista lo scambia, forse di proposito, per Mussolino. Le novità più rilevanti dall'estero. Cade la monarchia in Portogallo. Il Messico si rivolta contro Porfirio Diaz. Il Nicaragua diventa un protettorato americano. Nasce l'Unione Sudafricana. L'impero giapponese si annette la vicina penisola della Corea. La dottoressa russa Rubinovich mette a punto un metodo per l'anestesia elettrica e l'italiano Sordi studia una ruota molle per le autovetture. Un chimico della Standard Oil Company riesce a estrarre burro dal petrolio e per la prima volta una radiotrasmittente ricevente viene installata a bordo di un aeroplano. L'aviazione è in progresso, ma le prove di volo lamentano 50 vittime tra gli aviatori. Anche Geo Chavez, che precipitamente sta atterrando dopo aver sorvolato le Alpi. E la baronessa francese Della Roche è l'unica donna al mondo che sia per ora riuscita a ottenere il brevetto di pilota. E scompaiono nel 1910 la poetessa Vittoria Aganor e il marito, l'onorevole Guido Pompili, si uccide sul suo cadavere. Gerolamo Rovetta, Paolo Mantegazza, Giuseppe Cesare Abba. Muoiono anche Leone Tolstoi e Enrico Dunant, il fondatore della Croce Rossa, e Giovanni Schiaparelli, lo scopritore dei canali di Marte. A Edoardo VII, l'ispiratore della moda del fiore all'occhiello, succede sul trono d'Inghilterra il figlio Giorgio V. E questa dovrebbe essere la fine del mondo. Ma no, proviamoci un altro momento.